dedichiamo questo inoltrato pomeriggio alla preghiera, sempre nell'ascolto della parola, e alle 7 ci troviamo a celebrare la messa festiva. E ecco, come avete visto, abbiamo aggiunto dei banchi, un banco, e poi anche le sedie vicino al celebrante si possono usare, no? Perché siamo completo adesso. E ecco, allora stamattina stiamo leggendo abbiamo letto qualcosa dal primo capitolo e dal secondo capitolo, e in particolare poi questo anche episodio della Pentecoste che poi celebreremo in questo mese di maggio, e che possiamo dire che tutta l'opera di Dio punta alla Pentecoste. E fra l'altro anche quell'icona, l'icona della Trinità di Andrei Rublev, che è l'icona delle icone per la tradizione russa, e leggevo un testo di uno studioso francese che studiava quell'icona, e lui afferma che dalle analisi stratigrafiche, qui dico qualcosa, cioè hanno fatto, no, quelle foto che riescono a vedere i vari strati di colori, allora risulta che quella mano del Cristo, il Cristo è l'angelo centrale, vedete alla destra dove c'è la sua mano, ha quei due, le dita, no, messe in quella posizione, e che potrebbero significare di nuovo la divina umanità. Ma queste analisi di queste foto fanno vedere che non è la pittura di Rublev, è un adattamento, qualcosa che è stato fatto sopra, perché sotto il dito è così, cioè invece di essere così, è così, cioè quindi proprio con questo dito che sta indicando l'angelo alla sua sinistra, che per noi è la nostra destra, no? Che è lo Spirito Santo. E a prova di questo, quindi, come dire, cioè tutta l'opera di Dio, della Trinità, della Santa Trinità, del Padre e del Figlio che dona lo Spirito, il culmine è il dono dello Spirito, e tra l'altro questa era l'icona che veniva portata in processione nella festa di Pentecoste. Quindi allora, cioè tutto il rivelarsi di Dio per noi è punta alla Pentecoste, cioè a un'umanità finalmente capace di fraternità e di comunione, no? Dove ciascuno impara nell'amore il linguaggio dell'altro. E questo è la vita, no? Quindi essere persone vive significa essere persone di comunione. È bello, perché anche se notate rispetto a certe idee che abbiamo, no? Del termine spirituale, discorsi spirituali, persone spirituali, che tante volte incontriamo persone cosiddette spirituali o ci parlano di una certa vita spirituale come qualcosa che si stacchi dal mondo, no? Dalla terra, persone che, no, si elevano, cioè che camminano 2 metri sopra il cielo e che sono anche proprio serie, no? Cioè, che hanno un alone, un fascino. Come una persona spirituale. Ecco, per la Bibbia, dato che lo Spirito è la vita, e lo diremo nel Credo, fra 2 ore diremo: credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Per cui essere persone spirituali significa essere persone vive, persone in comunione, dove la vita è nella relazione, nell'incontro con l'altro, no? Tant'è vero che gli eremiti cristiani sono persone di grande comunione. Guardate, qualcuno forse l'ha già sentito, ogni tanto lo riporto, quel quell'episodio che avevo sentito a mia volta di un monaco italiano che raccontava di essere andato in Romania, nelle zone dei monaci degli eremiti, ed era andato a incontrare un santo monaco eremita che viveva nelle foreste, e al tempo ancora del comunismo e del peggiore comunismo che sappiamo in Romania c'è stato con Ceausescu, no, eccetera. E quando lui era andato lì, questo monaco lo aveva accolto, eccetera, e parlando, poi parlavano in francese, parlando, e allora questo monaco italiano gli aveva chiesto alcuni insegnamenti, e poi a un certo punto gli aveva chiesto degli insegnamenti sulla preghiera pura. E lui, questo santo monaco rumeno che vedeva 3-4 persone l'anno, gli fa: no padre, non è possibile in questo tempo praticare la preghiera pura perché il popolo soffre. No? Questo per dire, persino l'eremita che vede 3 persone, la sua preghiera è influenzata da come stanno gli altri. Guardate che questo è fondamentale, perché noi tra le nostre crisi c'è proprio la crisi della relazione. No. Cioè, dove Enzo Bianchi riportava la frase di uno psicanalista che ha fatto un libro che si chiama La morte del prossimo, e in questo libro, cioè una frase di lui diceva: il comandamento diceva ama Dio e ama il prossimo tuo. Ora, con Nietzsche abbiamo ammazzato Dio, no, adesso abbiamo ammazzato l'altro, cioè dell'altro, ma chi ci frega? Guardate che questi discorsi si fanno tranquillamente. Cioè, si teorizzano tranquillamente, non teorizzano, si fanno una prassi dove dell'altro non deve fare niente, no? Perché anche pensate a livello politico, a livello, cioè, qual è il discorso di bene comune? Esiste più un bene comune? Veramente, quest'anno sono stato invitato in una parrocchia dove fanno degli incontri tra, diciamo, una persona credente o più di chiesa, un personaggio più laico, e mi avevano invitato un po' come biblista, anche se non lo sono, ma mi occupo di Bibbia, su a commentare, perché ogni brano, ogni incontro aveva poi un versetto biblico. Allora, il titolo di questo incontro era: vale la pena ancora investire nell'istruzione? Allora tutti gli amici professori mi dicevano di sì. Ed eravamo io e una funzionaria della regione, che adesso è stata chiamata al governo, è una certa Stellacci.
Ah,
io credo Stellacci. Ecco, io e lei. Io devo dire qualcosa su lei. Non aveva preparato niente, ha messo lì due tre cose. Io ho cercato di problematizzare, cioè di dire, intanto perché era un brano della Sapienza che parlava della sapienza, e la sapienza biblica è essenzialmente comunicazione. Tu sei dentro, la sapienza è l'arte di vivere, e tu sei dentro l'arte di vivere, cioè tu vivi perché qualcuno ti ha insegnato a vivere, e tu allo stesso tempo vivi nella misura in cui comunichi questa sapienza. Allora, una domanda che dice se ha ancora senso investire nell'istruzione, al di là della risposta scontata, dice la crisi. Perché se ci poniamo questa domanda, no, significa che non c'è più la voglia di, no, la voglia di passare qualcosa all'altro. È terribile, eh? Perché veramente c'è sempre più un autocentramento dove l'altro, magari io ci sto con l'altro quanto mi serve, quanto, no, la società liquida, no, tutto quello di cui si parla, no? Però giocarsi in una relazione che ti coinvolge pienamente, ne abbiamo paura. E allora si vivono relazioni così, come un po', ma senza, no, senza coinvolgersi, senza. E guardate che stiamo morendo. No, siamo, adesso senza fare discorsi, però è vero, siamo un popolo che muore, cioè vedete altri popoli nel mondo, la loro voglia di vivere, no, eccetera, noi siamo un popolo che pian piano, è abbastanza in pace, è abbastanza comodi, moriamo. Allora, la Pentecoste è la vita di Dio che apre, no? Dove uno si gioca nella relazione. No, si gioca nella relazione. A partire da un Signore Gesù, è Lui che vince le paure, è Lui, non è solo un volontarismo, no? E non è assolutamente un volontarismo, è l'incontro con un amore che vince la paura. Il seguito del capitolo 2, sul quale non ci fermiamo, è un lungo discorso, il primo grande discorso di Pietro. Pietro che, prendendo spunto da quello che qualcuno diceva, si sono ubriacati, dice: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, versetto 14, vi sia noto e fate attenzione alle mie parole, capitolo 2. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. Beh, non è un argomento particolarmente, perché c'è cioè, si ubriaca anche alle 8, cioè, quindi, però lui cerca, no, di dire non è così. Accade invece quello che vi fu detto per mezzo del profeta Gioele: avverrà negli ultimi giorni, dice il Signore, che su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli, le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni, anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. È bello, no? Cioè, essere persone spirituali non è appannaggio di alcuni più bravi, no? O perché hanno risolto altri problemi fondamentali possono curare lo spirito, no? Poi dici, no, uno poveraccio devo lavorare e l'altro cura, dato che sta bene, può curare lo spirito. No, no, la cosa di Dio è che, vedete, poi noi abbiamo anche l'impostazione, cioè, nel senso che, voglio dire, tu che ti fai il mazzo, 8 ore, 9 ore di lavoro, no, la sera o 10 ore, e la sera torni distrutto, che puoi andare solo a dormire, eccetera, da lunedì al sabato, e la domenica riposi, allora viene, magari cerchi di stare anche un po' in parrocchia, però che dico, no, ma la domenica, questa domenica c'è l'incontro per i disabili, e domenica prossima c'è la giornata dello spirito, e io dico, scusa, ma io non ce la faccio, no, vedi, ecco, i laici che non si impegnano, vedi, i laici che non fanno niente, esatto, no. Cioè, come dire, scusa, le 10 ore in cui tu ti fai un mazzo ogni giorno, lì non è vita cristiana. No? Perché noi abbiamo sempre questa idea, no? Cioè che tutto quello che ha a che fare con l'altare è il ministero, e il resto? Il resto è buono. No? E invece ecco, il Signore vuole fondere su tutti il suo spirito, su tutti. Cioè il Signore vuole fare di noi persone spirituali, persone vive. Se volete, in altri termini, è quello che il Concilio dice parlando dell'universale vocazione alla santità. No? Io credo che nessuno di noi, tra i suoi progetti a breve, medio, lungo termine, ha normalmente il discorso di diventare santo, no? Perché a breve termine uno deve cambiare la macchina, cioè il frigorifero non funziona più a casa nostra, i suoi dobbiamo cambiare il frigorifero. E ho altre cose, dobbiamo, no, cioè uno ha i suoi problemi, cioè diventare santo, ma dai. Anzi, poi qualcuno dice no, io mica sono santo. Ce lo diciamo anche per giustificarci. Una volta mi è capitato anche di sentirlo, in bocca a una ragazza, come un motivo d'orgoglio. Della serie di dire io non voglio diventare santo. Naturalmente dipende chi si intende, no? Perché nel suo cuore, nella sua mente, diventare santo era l'immagine, sai, della persona staccata dalla realtà, no? Tutta presa, no? Allora lì voleva dire no, io voglio stare coi piedi per terra e non voglio diventare santo. E no, la santità, l'universale vocazione alla santità è coinvolgerci con il 3 volte santo. Anche qui, tra poco lo canteremo, no? Speriamo anche di avere un accompagnamento musicale. Santo, 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 è la cosa che noi lo cantiamo per in questo coinvolgimento, no? Dove questo 3 volte santo vuole coinvolgerci nella sua santità, che non è in una perfezione morale, ma è in una perfezione relazionale, relazionale, cioè dove uno impara ad amare, impara ad amare, impara a esserci. E allora, ecco, lui poi continua questo discorso dicendo, arrivando a Gesù, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece fra voi per opera sua, come sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo discorso, dice, a un certo punto finisce, versetto 36, sappiate dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. E ci può sembrare un po', no? Ci spiazza. Tra l'altro questo discorso generalizzato, lui lo sta facendo al popolo, no? Tanto che uno dice, no, ma veramente io a Pasqua non ero qui, no? Cioè, ero a Pentecoste ci sono, ma a Pasqua, 50 giorni fa, non c'ero. E, però ha senso, intanto questa accusa non è il... qui Pietro è pienamente ebreo, cioè nel senso che nella tradizione ebraica e biblica questa modalità di accusare era la modalità della contesa, cioè contesa significava che in una relazione interrotta l'altro che voleva ricostituire quella relazione, quell'alleanza, no? Allora cosa faceva? Accusava l'altro per rivelare il suo male e perché l'altro se ne renda conto. Infatti, no, qui anche Paolo, Pietro, e poi lo dirà, alludire a queste cose, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri, che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse, convertitevi. Ciascuno di voi si faccia battezzare per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. No, cioè l'accusa non è per dire, bene, io ti sto accusando, hai visto, e adesso lo devi pagare. No, hai fatto questo, e adesso lo devi pagare. Hai fatto questo, no, e cosa succede adesso? Che il Signore l'ha risuscitato per il tuo perdono. Cioè che quella vita che vince la morte è vita che vuol vincere la tua morte. Lui l'ha presa su di sé, la tua morte. Cioè, e quindi in quel, allora, nel rifiuto del giusto ci siamo tutti. Nel senso che la passione, quando noi la celebriamo, la contempliamo, la vediamo, in tutti i personaggi che sono attorno a Gesù, di cui non se ne salva nessuno, se non Maria, no? Che pure è molto allato, ma tutti gli altri rivelano le nostre dinamiche di morte, no? Tutti quanti. E allora in quel dire voi l'avete crocifisso, che risuona allora come risuona anche a noi, e anche per noi. Perché lì siamo detti tutti. Però la cosa è che siamo detti, e la cosa che immediatamente ci viene a dire è che guardate, Dio l'ha risuscitato, no? Ha vinto la morte per vincere la vostra morte, perché c'è un perdono. C'è un perdono. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro? Vedete, Dio l'ha risuscitato per noi, per tutti quelli che sono lontani. E non c'è lontananza che non possa essere illuminata, vivificata dalla risurrezione del Signore, da Cristo risorto. E allora, ecco, e non a caso, vedete, che alla fine del capitolo 2 c'è questa immagine della comunità cristiana, che è un'immagine, certamente, come dire, qualcosa hanno sperimentato, ma anche qui qualcosa di che è il nostro arrivo, no? Così come la Pentecoste dice qualcosa che comincia, ma che poi loro stessi non, perché prendiamo soltanto Pietro e Paolo quando si scontreranno, cioè non è che lì si capivano molto, no? E così anche la comunità cristiana dice quello che si sta realizzando, no? Che non ancora pienamente non lo è, cioè che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, i prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Vedete, una comunione che si fa concretezza nello spezzare il pane, nel condividere ciò che si ha, però sempre non in base a una legge, ciascuno prendeva non secondo il diritto, cioè per dire no, a tutti uno, no, secondo i loro bisogni. Secondo i loro bisogni, cioè dove ciascuno, c'è chi ha più bisogno, c'è chi ha meno bisogno, dove ciascuno può essere se stesso, no? Nella condivisione. E ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. Erano perseveranti insieme nel tempio. Vedete, la prima comunità cristiana continua, intanto non vengono chiamati cristiani, sono discepoli del Signore, sono ebrei e continuano a essere ebrei. Noi crediamo, non è vero che in modo assoluto Israele ha rifiutato, no, il Signore Gesù, non è vero, perché se non ci fossero stati questi ebrei che hanno creduto nell'ebreo Gesù, noi non saremmo qui, non ne saremmo. E vedete, ebrei che non che appunto non cambiano, continuano ad andare al Tempio, continuano ad accogliere, cioè per loro credono che è arrivato il Messia che attendevano, è arrivato. Noi siamo debitori, noi siamo debitori della nostra fede ad altri, no? Di un altro popolo. Guardate che Pio XI, no? Sapete questo papa che si oppose al nazismo, quando nel 1938 Hitler venne a Roma in visita ufficiale, il papa non lo ricevette, se ne andò a Castel Gandolfo per non incontrarlo, e lui voleva scrivere una lettera di scomunica, enciclica di scomunica al nazismo, non ebbe il tempo, fu anche fermato, sapete, poi c'erano, perché all'interno della chiesa c'erano poi sempre le posizioni tra la posizione più, no, forte, più bella, che diceva no, ma cerchiamo di mantenere, eccetera, prevalse la seconda e non ci fu, però lui diceva noi non possiamo avercela con gli ebrei perché noi spiritualmente siamo ebrei, Già Paolo lo diceva, Paolo nella lettera ai Romani dice che i veri giudei, questa, lui che è giudeo, che sta combattendo con altri, che dicevano no, ma voi, allora dice i giudei non sono tanto, non sono quelli che sono circoncisi nel membro, ma sono quelli che hanno circonciso il cuore. Perché la circoncisione è un segno di appartenenza. E allora è il cuore che deve appartenere. È il cuore che deve appartenere. Essere popolo di Dio. E noi siamo inseriti in questo popolo, nel popolo delle promesse. E quindi loro partecipavano nel tempio, spezzando il pane nelle case, prendendo il cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Tanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Ora saltiamo alcuni passi, poi c'è la guarigione di uno storpio da parte di Pietro e Giovanni, e c'è ancora, andiamo avanti, siamo al capitolo 4, ci sono ancora vicende di Pietro e Giovanni che sono arrestati, poi sono rimessi in libertà, qui nel discorso che Paolo fa, quando poi gli dicono di non, gli comandano di non parlare nel nome di Gesù, c'è quella famosa frase, no? Che bisogna, è meglio pedire a Dio che non agli uomini, e dice appunto, ecco, tra l'altro, bello perché dice uomini liberi, no? Cristiani come uomini liberi. E ancora c'è un altro quadro sulla, alla fine del capitolo 4, sulla prima comunità cristiana, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti avevano un cuore solo, un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra di loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano e portavano il ricavato di ciò che era stato venduto. Lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Attenzione, questo quadro idilliaco, il fatto che alla fine viene concluso con l'indicazione di uno, che gli si dice anche il nome, significa, se c'è bisogno di dire, guardate, quello ha fatto così, significa dire che non era più prassi comune, che forse c'era stato, ma non, che non era, era tensione verso quella prassi, cioè, quindi anche qui per non avere un'idea idealistica dei primi cristiani, come già vi dicevo. Tenete conto di questo Barnaba, perché è il Barnaba che poi ritroveremo con Paolo. Qui lo, cogliamo soltanto la prima uscita di questo Giuseppe, soprannominato Barnaba, figlio dell'esortazione. Poi saltiamo alcuni altri versetti e arriviamo al capitolo 6. Dove si dice, vedete, no, eravamo partiti che la comunità cristiana erano tutti un cuor solo, un'anima sola, però già nel capitolo 6 ci viene detto che in quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Vedete, ci sono sempre problemi. Tra l'altro le mormorazioni, no? Che le mormorazioni sono le cose più brutte, no? Cioè, perché sono quelle che non vengono, cioè la ribellione aperta è la cosa più, no? La mormorazione anche nella comunità cristiana è quello che distrugge. Attenzione, chi sono questi di lingua greca rispetto a questi di lingua ebraica? Ora, quanti ebrei vivevano in Israele al tempo di Gesù? Secondo alcune stime non superavano assolutamente 1 milione di persone, cioè anzi le stime vanno dal 400.000 agli 800.000, ma su un totale, anche qui una stima, di 6 milioni di ebrei nell'impero romano. Che erano quindi il resto, c'erano delle grandi comunità ebraiche a Roma, no? Tanto che a Roma la comunità cristiana che nasce nella comunità ebraica, noi non sappiamo chi l'ha fondata. Chi ha portato il Vangelo a Roma, noi non lo sappiamo. Perché la comunità dei cristiani di Roma a cui Paolo scrive non è una sua comunità. Infatti Paolo gli manda la lettera per dire guarda, sto arrivato e mi farà piacere conoscerti e scambiarci i doni della fede, ma non è una comunità di Paolo, non lo sappiamo, però c'era una forte comunità ebraica, come ad Alessandria, come in tante regioni dell'attuale Turchia, no? Antiochia, no? Tarso, dove Paolo nasce, Saulo, no? Allora, e attenzione, perché noi diciamo gli ebrei, no? Cioè questo è come dire un peccato originale nostro di cercare di di semplificare la complessità del reale, no? Per cui diciamo gli ebrei, e pensiamo, no, i turchi, eccetera, no? E pensiamo, ne facciamo subito una. Gli ebrei intanto erano molto compositi, eccetera, e sicuramente erano molto diversi tra gli ebrei che vivevano in Palestina, in Israele, e gli ebrei che vivevano fuori. E anche la loro religiosità era diversa, nel senso che c'erano correnti, si credeva nell'unico Dio, ok, c'erano correnti, ma anche il modo di vivere era diverso. Perché immaginate, fra la diversità che c'era tra chi viveva a Gerusalemme o nei paraggi, che aveva il Tempio, e quindi, perché il Tempio era l'unico luogo dove si facevano i sacrifici. No? Le Pasque celebrate dagli ebrei nel resto dell'impero romano erano Pasque senza agnello, perché non si poteva fare il sacrificio, perché l'unico posto dove si poteva scannare ritualmente l'agnello era il Tempio di Gerusalemme. Allora, quindi una cosa è avere il Tempio, no? Avere il Tempio, quindi con l'andare al Tempio, se volete, non è la stessa cosa, io andare a messa, poter avere, no, un aspetto più cultuale al luogo, all'edificio. Una cosa è una pratica legata più alla preghiera, legata più a un ethos, no? A un comportamento, eccetera, proprio perché le sinagoghe non erano le nostre chiese, e ancora oggi non sono le nostre chiese. Andando in sinagoga, per dire, mi trovavo la differenza che in sinagoga, durante la liturgia, arriva uno, che è arrivato un po' in ritardo, e saluta e dice: buongiorno, come va? Ce l'ho? Dice: bene, bene, i figli? Bene, bene. È una cosa tranquilla, perché è una dimensione molto sociale. No? Se noi stiamo celebrando messa e arriva uno e comincia a dire: buongiorno, come sta? Uno dice: no, cioè, è diverso, no? Quindi in più poi fra persone che vivono in un ambiente dove tutti sono giudei o la stragrande maggioranza sono giudei, e gli ambienti dove invece sono minoranza, è diverso, eh? Allora questo lo vedremo ancora più avanti arrivando a Paolo, no? Cioè, allora, c'erano dei gruppi ebrei di lingua greca, cioè sono ebrei che vivono fuori e che parlavano l'inglese del tempo per il greco, no? E gli ebrei di lingua ebraica erano quelli che erano lì. Ora, a Gerusalemme c'era una comunità di ebrei di lingua ebraica, greca, molti erano quelli che venivano per il pellegrinaggio a Gerusalemme, eh? E attenzione, dato che poi il pellegrinaggio costava, no, andare a Gerusalemme, e allora molti che non avevano tanti soldi, cosa facevano? Cercavano di farlo in età avanzata, per morire a Gerusalemme, perché quello era il desiderio, no, morire a Gerusalemme. Anche Martini voleva morire a Gerusalemme, ma non è possibile, no? È stato costretto a ritornare in Italia. E morire a Gerusalemme, no? Nella città del Signore. E allora, dato che in genere anche allora, come oggi, le donne campate di più di noi uomini, c'erano molte vedove, e arriviamo qui, c'erano molte vedove. E quindi, sapete, nonostante che siano tutti ebrei, però, cioè, si vede che appunto quelle lì si dava di più, a quelle altre si dava, e si cominciava a mormorare. Per cui, che succede? Che appunto, che allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenasse, Nicola, un proselito di Antiochia, li presentarono agli apostoli, dopo aver pregato imposero loro le mani. E notate, c'è un avanzamento nella strutturazione del gruppo, della prima comunità cristiana, perché magari più negli anni 70, però rimane ogni tanto la cosa di dire Gesù non ha voluto la Chiesa, no? La Chiesa come è venuta dopo è opera, si è strutturata secondo la mentalità degli uomini, ma Gesù non voleva la Chiesa, ma cioè che sicuramente Gesù non ha pensato, no, a tavolino la Chiesa di dire beh allora ci devono essere chiaramente, no? Ma che i discepoli del Signore a partire dallo Spirito del Signore, cioè non hanno poi, attenzione, strutturato, questo non significa andato tutto bene, perché il cuore dell'uomo è pieno di tutto, no? E perché però non abbiano nel suo spirito, rispetto alle problematiche che si venivano davanti, no? Questa problematica qui, cercare nel Signore delle soluzioni. Per cui allora questi sette uomini che attenzione, prima di questo è Stefano, uomo pieno di fede, di Spirito Santo, eccetera, e poi gli altri, quindi sono Stefano e altri sono degli ebrei di lingua greca, che presentarono agli apostoli che per pregato imposero loro le mani. Quindi sarebbero i diaconi, quelli che noi chiamiamo diaconi, anche se non associamoli immediatamente al diaconato come ce l'abbiamo oggi, no? Cioè, coloro che servono alle mense, che proprio in quel tempo proprio servivano alle mense, cioè si prendevano cura dei più poveri e delle vedove. E allora che succede? Che Stefano, intanto pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. E alcuni della sinagoga detta degli Iberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Attenzione, questi, notate, sono tutti degli Iberti, dei Cirenei, quindi della Libia, Alessandrini, Alessandria, della Cilicia e dell'Asia, sono tutti luoghi fuori Israele, cioè quindi era una sinagoga di ebrei di lingua greca, quindi con molta probabilità compagni di Stefano. Cioè Stefano, probabilmente prima dell'incontro con il Signore Gesù, frequentava questa sinagoga. E allora sono coloro che lo conoscevano che si mettono a discutere, no? Le discussioni più accese sono tra fratelli. Cioè tra quelli, e gli odi più forti sono gli amori tramutati in odio. Cioè quindi, no, questo è importante per capire come mai si arriva poi a dove si arriva. Cioè dove l'incontro con il Signore Gesù di Stefano muove delle cose che suscitano le reazioni dei suoi più vicini, dei suoi ex compagni, tanto che non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava, allora istigarono alcuni perché dicessero, lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. Contro Mosè e contro Dio. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono quindi i falsi testimoni che dissero costui, non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Attenzione, qui sono anche molto furbi, no? Perché per coinvolgere il popolo chi sono? Ebrei di lingua ebraica. E loro sono ebrei di lingua greca. L'attaccamento che gli ebrei di lingua ebraica hanno al Tempio, no? È diverso dall'attaccamento che gli ebrei di lingua greca hanno al Tempio. Se voi toccate, non lo so, a quelli di San Giovanni Rotondo, Padre Pio, no? E magari potete anche mandare a quel paese altri santi, madonne, ma se tocchi Padre Pio, no, eccetera. E allora questi qui, per coinvolgere il popolo contro Stefano, no? Che cosa dicono? Ha parlato male del Tempio, ha proferito parole blasfeme contro il Tempio. Ricordate che questa è l'accusa che hanno fatto anche a Gesù. E prima di Gesù l'hanno fatta anche a Geremia. Perché vedete, come dire, noi non ce l'abbiamo il Tempio, no? Però c'è rimasto qualcosa, perché cos'era il Tempio? Il Tempio era una grande industria, da una parte, cioè nel senso era l'industria nazionale, cioè non era questo prima di tutto, no? Era il luogo che non era stato voluto da Dio, perché Dio non aveva voluto il Tempio. Il Tempio nasce a un Davide ormai anziano che ha raggiunto una buona posizione, sapete, quando ormai si è assicurato tutto, pensa pure all'anima, no? Come dire, sai, voglio fare qualcosa di buono per la Chiesa, no? Voglio fare qualcosa di buono. Mi sono aggiustato tutto, ho raggiunto il mio potere, voglio fare qualcosa di buono per la Chiesa. Voglio costruire una cappella, no? E Davide è in più in grande, voglio fare una casa al Signore. Come sappiamo anche il profeta Nathan lì si lascia un po' andare, perché immediatamente dice, bello, bello, no? Va, il Signore è con te. E di notte il Signore va da Nathan e gli va a dire, va a dire a quello. Cioè, tu farai la casa a me, sto parafrasando degli scritti del primo al secondo re, tu farai la casa a me? Cioè, io che gioco con il Leviatan era questo mostro marino, no? Primordiale, no? Che era nel fondo degli abissi, no? Io che abito nei cieli dei cieli, i cieli dei cieli non possono contenermi, io abito, gioco negli abissi dei mari e tu vuoi fare la casa a me? Vedete, non gli piace questa cosa. Perché non gli piace? Perché il Tempio, per quanto possa essere bello, non sfugge alla tentazione che sempre noi possiamo avere di controllare Dio. Perché quando noi facciamo una casa a Dio e mettiamo le finestre perché fa freddo e la porta e chiudiamo, cioè voglio dire, come siamo sempre stati abituati, che quando entri ti prepari, no? Ehi! Soprattutto voi donne, perché il problema siete sempre voi donne, no? Tutto si gioca attorno al corpo delle donne, il potere maschile sul corpo delle donne. E allora, no? Tanto che una volta a San Giovanni in Laterano, allora c'era una turista d'estate, una bella ragazza, che aveva i pantaloncini proprio corti, no? Allora, e si era... e la canotta, quindi gli avevano dato uno scialle e se l'era messo sulle gambe, però allora il giovane la blocca, dice no, perché cioè, allora lei cosa fa? Si prende lo scialle da basso e se lo mette sopra, però, e lui guarda che prende le gambe, però dice non è possibile. Allora, come dire, no? Quindi quando entriamo dobbiamo essere, no? E quindi siamo sempre stati educati che niente parolacce in chiesa, no? Niente chewing gum in chiesa, no? Niente, cioè, perché dobbiamo essere corretti, eccetera. Però fuori dalla chiesa, se uno si lascia un po' andare, è accettato, perché non perché non crediamo che Dio sia fuori, che Dio sia fuori anche dalla chiesa, ma è un po' più distratto. Cioè in chiesa, no? In chiesa siamo proprio sotto il suo sguardo, per cui attento come ti muovi, attento come ti muovi, no? Fuori, basta. Dai, tutte le guerre, le cose, veramente guerra. Cioè, no? Allora, questo è... no, non va. E poi sapete, perché se poi noi diciamo che lì c'è Dio e io ho le chiavi di quel posto, e faccio entrare io come voglio io, e io ho potere. E poi sappiamo quanto attorno ai santuari, no? Il turismo religioso è il turismo che va alla grande, muove migliaia e migliaia di persone, tanto che ci hanno fatto la fiera del turismo religioso, no? Sì, quindi allora. Vedete, andare a parlare male del Tempio non è soltanto uno dice non puoi offendere Dio, ma in realtà dietro ci sono tante altre paure, no? Perché immaginate, quando il Tempio di Gerusalemme con la morte di Erode nel 6 a.C. si interrompe nei lavori di ristrutturazione, Giuseppe Flavio dice che 10.000 persone, è un numero un po' esagerato, però dice migliaia di persone, rimangono disoccupate. perché immaginate cos'era e qual era l'indotto, no, di questa cosa qui. Allora, uno che va a parlare male, no, cioè i motivi non sono soltanto dobbiamo difendere Dio. Sì, si dice dobbiamo difendere Dio, ma in realtà la paura è che dobbiamo difendere i nostri interessi. E vedete, e Stefano, e con questo mi fermo, e nel capitolo 7 ve lo lascio, e lasciamo stare la lapidazione, questa la vedremo poi domani, però leggetevi un po' questo capitolo 7, perché lui fa memoria della storia di Israele. Questo è proprio anche tipicamente ebraico, il fare memoria, fare memoria. Anche, e questo è qualcosa che ha a che fare anche con noi, perché noi viviamo di memoria, la nostra fede è memoria. Fate questo in memoria, noi viviamo di memoria, custodiamo una memoria che ci fa vivere, no? E quindi qui fa memoria di quello che Dio ha fatto nella storia del popolo, ha fatto con i nostri padri, quindi parte da Abramo, riparte da poi da patriarchi, da Isacco, da Giacobbe, Giuseppe e poi ancora più avanti nel versetto 17 legge tutta la vicenda di Mosè e tra l'altro riletta, fateci caso, nella scansione tipica ebraica dove i grandi della fede ebraica hanno vissuto 120 anni, cioè, e quindi tre periodi di 40 anni, sono alcuni, secondo la tradizione ebraica sono alcuni, Mosè è uno di questi, no? Che vive 120 anni, infatti notate che al versetto 23, cioè dal versetto 17 al 23 ci sono i primi 40 anni, i 40 anni della nascita, della salvezza miracolosa, dell'essere presa da, poi no, non sappiamo tutte le vicende della corte del faraone, dell'essere, qui dice Mosè era potente in opere e parole, e dice che fu allevato per tre mesi nella casa paterna, che lo raccolse, venne educato in tutta la sapienza degli egiziani, ed era potente in parole e in opere, attenzione a queste cose, in parole e in opere. E quindi aveva fatto gli studi negli Stati Uniti, nei migliori college, e che succede? Che poi, quando, vedete, compì 40 anni, allora succede che appunto, dopo che lui ha studiato, deve mettere in pratica, no? Cioè, si sente ancora questo, anche tra qualche prete, che finisce gli studi e dice, beh, adesso tutto quello che ho studiato, devo metterlo in pratica. E che succede? Succede un casino, perché lui, che ha studiato, e che sa come vanno le cose, vedendo suo fratello oppresso, ne prende le difese. Poi lo sai cos'è? Dai un cazzotto, dai la spinta, eccetera, quello sbatte la testa e muore. L'egiziano muore. E lui dice, non lo voleva uccidere, lui voleva difendere, perché lui che è giusto, che sanno come vanno le cose, voleva difendere la giustizia. Poi le cose sono andate, però è lui che si è gettato contro di me, eccetera, no? Le cose si incasinano molto di più, perché poi, il giorno dopo, vedete, versetto 25, egli pensava che i suoi fratelli avrebbero compreso che Dio dava loro salvezza per mezzo suo. Vedete, no? Lui sa cos'è la giustizia, no? Ha studiato 40 anni, caspita, no? Si è preparato al meglio, chi meglio di lui, no? E quindi sapeva, dice, io sono, lo faccio per, spinto da Dio, quindi loro comprenderanno, ma essi non comprendono. E poi dice, il giorno dopo, egli si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e cercava di riappacificare, vedete, lui ha studiato, no? Allora vede i due fratelli che stanno litigando, lui subito, ha studiato per gli altri, perché lui vive per gli altri. E lui dice, no, voi siete fratelli, che vi state ad arrabbiare? E allora, ma quello che maltrattava il vicino lo respinse dicendo, chi ti ha costituito capo e giudice sopra di noi? come, io ho studiato 40 anni per dare la mia vita per voi, perché sono bravo, perché ho fatto, mi hanno sempre detto così, perché sono il migliore e lo faccio per voi. E quello dice, chi ti ha fatto che lo faccio così? Anzi, vuoi forse uccidermi come io, no, io ho ucciso ieri l'egiziano? E dicevo, e allora dentro Matteo dice, ma questi non hanno capito niente. Dimmi che io volevo uccidere l'egiziano, io volevo difendere i fratelli. E i fratelli mi dicono che tu vuoi uccidere. Cioè, vedete, negli studi, gli studi vanno bene, bisogna farli, noi gesuiti studiamo tanti anni, ma gli studi hanno sempre una dimensione di idealità che richiedono un impatto con una realtà che sfugge a un'assoluta chiarificazione di ricerca, che sia psicologica, che sia biologica, che sia fisica, che sia chimica, eccetera, eccetera. La realtà ha qualcosa di irriducibile, il cuore dell'uomo ha qualcosa di irriducibile. Vedete, Mosè non ha fatto i conti con le tenebre che sono nel nostro cuore. Per cui anche se le cose sappiamo che dovrebbero andare così, non vanno tante volte così. E vedete cosa fa Mosè? Fugge. No, per cui possiamo immaginare anche come sarà stato arrabbiato della serie, e vabbè, allora volete essere schiavi, non avete capito, allora, oh, andate a quel paese. Anzi, io me ne vado io, poi in un altro paese, non voglio avere più niente a che fare con voi. Questo è un classico, no? Di tante situazioni, di tante... Vedete, passati 40 anni, siamo 80, gli apparve nel deserto del Monte Sinai un angelo, eccetera, eccetera, no? Che lo chiama. Cioè, è interessante perché noi di questi 40 anni non ci viene detto niente, se no che Mosè era nel deserto, no? E allora è forte perché uno dice, che ha fatto sti 40 anni? No, ha pascolato pecore nel silenzio del deserto. E forse in quel silenzio, in quella solitudine, no? Un po' nel deserto con qualcuno siamo stati, no? Cioè immaginate uno che vive 40 anni, no? E in un deserto dove poi sei da solo tanto tempo, no? E allora star solo tanto tempo è un invito forte a un confronto con se stessi, no? Con le proprie rabbie, con quante pietre Mosè avrà scagliato contro il faraone, contro i suoi fratelli, contro, no, quante parolacce, quante rabbie, no, eccetera. Però forse con tutto un maceramento così avrà anche accolto alla fine un senso del suo limite. No, cioè nel senso che tante volte in quei primi 40 anni con la... chi di voi ha dei figli sa che magari c'è, quando sono adolescenti cominciano a studiare, eccetera, no? Vengono a dire, papà, ma perché? No? E sarebbe così semplice risolvere la situazione di Israele? Questo lo dicono anche 40-45 anni della gente, anche 50 anni, uno li guarda, no, con pazienza, no? Cioè, però di quella cosa di chi, no, pensa di... che si può capire tutto, decidere tutto, no? Facilmente. Poi, ecco, questo periodo forse è il periodo in cui uno può prendere più contatto con il suo limite. Io non possiedo la realtà. E vedete, soltanto se uno prende più contatto con il suo limite, c'è lo spazio per l'altro. Dopo questi 40 anni Dio gli parla, perché fin tanto uno pensa di essere tutto lui, non ascolta nessuno, non ascolta nessuno. Cioè il problema del delirio di onnipotenza è un problema purtroppo molto diffuso, no? Cioè tu ascolti nella misura in cui accogli il tuo limite, che tutto non sai, né su di te, né sulla realtà, eccetera, no? Se invece in questo delirio di onnipotenza, che è una malattia anche, no, psicologica e spirituale, non c'è ascolto. Non c'è ascolto. E allora c'è tutto questo molto bello, perché io sono il Dio dei tuoi padri, vedete, ascoltare una parola che dice io ti sono familiare, cioè la mia parola, adesso che finalmente sei in grado di ascoltarmi, ha a che fare con la tua storia. Non è una parola altra, ma è una parola che ha a che fare con chi ti ha preceduto. Sono il Dio dei tuoi padri. Eccetera. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ecco, guardate come in questo racconto, questo discorso di Stefano è così lungo lo spazio dato a Mosè. È molto bello, fermatevi un po' su questo. E per arrivare, ecco, per arrivare tra l'altro a dire che a un certo punto si parla anche di Davide e del luogo, e poi al versetto 47 si dice: ma fu Salomone chi gli costruì una casa. Altissimo, tuttavia, non abita in costruzioni fatte da mani d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra è il cervello dei miei piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Cioè, per dire che, vedete, loro lo hanno accusato, che lui usa parole blasfeme sul luogo. Stefano fa tutto questo discorso per dire che, guardate, quel luogo... Tanto quel luogo di cui voi parlate non l'ha voluto Dio, ma il luogo in cui Dio si fa presente è in Gesù. Non in mura, ma in una persona. Non in mura, ma in una persona. Su questo torneremo, però intanto, ecco, mi fermo qui. È una adorazione del Signore che si compie nella relazione con l'altro. Nella relazione con l'altro. Bene, allora fermatevi dove il Signore vi parla, sono tante cose, ma fermatevi, no, durante il cammino di esercizi di preghiera non è il tutto, ma quello che più ci porta un po' più in profondità nel cuore, no? Buon lavoro a voi.